siamo sepolti sotto la neve. Anche stanotte ne è venuta tanta, che adesso ha uno spessore di 4,5 metri. E ancora non ha smesso di nevicare.
Chi è là?
È nata un'azione congiunta di tutto il fronte italiano per sferrare un attacco di sfondamento su tutta la linea.
Sergente! Sospenda ogni altro ordine se non il mio!
Caricate!
Torneranno i prati. Il film di Ermanno Olmi sulla Prima Guerra Mondiale, tratto dal racconto di Federico De Roberto. Quello dei viceré. Annuncia l'ospite che tra poco ascolteremo, Giorgio Fontana. Vladimir Nabokov diceva che ogni scrittore ha la sua misura. Chi dà il meglio nel racconto, chi nel romanzo, chi nella saga. Aggiungeva anche il numero di pagine. Vizio da entomologo, che era la sua passione, oltre alla letteratura. Molte foto ritraggono Nabokov con la reticella per farfalle. Non è sempre vero. Non lo è per Giorgio Fontana, che ci aveva abituati alla misura breve, con Morte di un uomo felice, Premio Campiello 2014, e con Un solo paradiso, che è una storia di disamore milanese. E ora ci stupisce con un colossal di quasi 900 pagine. Titolo: Prima di noi, che come gli altri libri di Giorgio Fontana esce da Sellerio. Una grande epopea familiare che comincia con la disfatta dell'esercito italiano a Caporetto contro gli eserciti austro-ungarico e tedesco nel 1917 e arriva fino al 2012. Tra il Friuli e Milano, protagonista la famiglia Sartori. Giorgio Fontana ci attende tra qualche minuto, prima ascoltiamo Sergio Pennavaglia in Due parti precise di me.
Chissà come mai quella parte precisa di me, quella rivolta all'espressività, debba sempre in qualche modo riconoscersi in un'isteria con atti estremi e fantasia che pare siano tra l'altro figli di un'autentica nevrosi esigente. Però di sentire il respiro della vita e di chi le vive dentro. Solo lei mi capisce, o forse no, pulle carezza i miei, però mi crede pazzo e dice di amarmi per questo, peso minore a tutto il resto, che mai più indietro riavrò.
Anni di lavoro, anni di ricerche, è davvero un romanzo colossale, un grande romanzo italiano che inizia a Caporetto e finisce l'altro ieri. Era nelle intenzioni oppure esploso in corso d'opera?
Era così nelle intenzioni, nel senso che all'incirca una decina di anni fa ho cominciato a pensare a questo episodio con cui poi il romanzo inizia, questa diserzione di un fante durante la rotta di Caporetto, e pensavo che quella potesse essere un ottimo inizio per una storia, per una grande galoppata, diciamo, all'interno del Novecento, significativamente appunto con l'inizio tramite una diserzione. E già nel pensare, nell'immaginare, anche nel cullare un po' questa storia, avevo in mente di farla chiudere 4 generazioni dopo. Il problema poi era ovviamente colmare tutto quello che c'era in mezzo, ed è per quello che il lavoro ha richiesto così tanto tempo.
Dice Nick Hornby, il problema del romanzo è tenere la fine lontana dall'inizio.
L'idea iniziale una decina d'anni fa, ma stavo lavorando ad altro, però da allora ho sempre cercato di destinare un po' del mio tempo alla ricerca in primo luogo, perché io credo che se affronti un secolo sostanzialmente di storia con così tanta anche varietà geografica e sociale, il minimo che puoi fare è documentarti nella maniera più esatta possibile, non solo per una questione di onestà intellettuale storica, ma anche per una questione eminentemente narrativa, per cui maggiori informazioni hai, maggiori dettagli hai, più ricchi e più sfaccettati potranno diventare i tuoi personaggi, le tue descrizioni. Quindi ricerca, diciamo, sì, tra gli 8 e i 10 anni, ovviamente incrementandosi verso con il passare del tempo. Stesura, circa 5 anni di lavoro. Stesure, meglio, perché ce ne sono state diverse.
Lei racconta Caporetto e un fante che scappa, che diserta, racconta anche la Milano degli anni 70, racconta le fabbriche, racconta gli anni più vicini a noi con la stessa vivacità. Ora, sui libri di storia ci si informa, si fanno le ricerche. Per il periodo più vicino a noi, per esempio per la Milano di Pinelli e di Piazza Fontana, le fonti quali sono?
Le fonti sono state, naturalmente anche in quel caso, saggistica, manualistica, ma soprattutto memorie e anche conversazioni con persone che hanno vissuto quell'epoca. Conversazioni da cui ho tratto spunti, soprattutto ancora una volta, di particolari, magari piccole cose, anche minuzie legate alla vita quotidiana, che però stimolano fortemente l'immaginazione per poi trarne qualcosa di narrativamente concreto, ecco. Abbiamo anche la fortuna di avere moltissime immagini e diversi filmati di quell'epoca, quindi musica, un po' tutto quello su cui potevo mettere le mani. Poi ovviamente non ho scritto un libro di storia, ho scritto un romanzo, e quindi la ricerca a un certo punto deve anche, direi forzatamente, interrompersi, perché rischia di divorare la parte creativa. Però ho cercato di mantenere, ecco, di mantenermi molto rigoroso anche da quel punto di vista. Chiaramente più ci si avvicinava all'oggi, più le fonti anche dirette, appunto, quindi le persone con cui fare una chiacchierata, dialogare, o magari a cui far leggere un piccolo estratto del romanzo per vedere se non avessi scritto proprio castronerie, ecco, diventavano più disponibili.
100 anni di storia raccontata attraverso la famiglia Sartori, nata un po' per caso e un po' per costrizione, possiamo dire così?
Assolutamente, assolutamente, perché come dicevo all'origine del romanzo c'è in realtà una doppia diserzione, perché il capostipite, che non ha nulla di eroico o patriarcale, questo giovane fante che diserta dall'esercito durante la rotta di Caporetto, verrà ospitato da un contadino nel Friuli occidentale, si innamorerà della figlia di questo contadino, dopo averla messa incinta poi fuggirà, e sarà il contadino poi a portarlo a più miti consigli, diciamo. In realtà poi le cose sono più complesse, perché questo ragazzo, Maurizio Sartori, il capostipite, è in realtà profondamente innamorato della donna che poi sposerà e di cui diventerà marito e diventerà il padre dei vari figli. Però sì, c'è fin dall'inizio questo conflitto molto forte tra libertà e necessità. Maurizio Sartori è uno sbandato, è un disperato, anche una persona abbastanza vile, però è anche un uomo molto determinato, molto innamorato della moglie, che si sente costantemente inferiore alle aspettative. Quindi è un personaggio in cui in realtà sono molto affezionato.
Giorgio Fontana, prima di noi sembra più o meno direttamente una risposta a chi sostiene, e oggi sono sempre in più a farlo, che si possa scrivere soltanto di esperienze personali.
Sì, io credo che il territorio della finzione, il territorio dell'immaginazione vada assolutamente difeso. Per cui l'idea di una letteratura che si limita alle proprie esperienze mi sembra appunto castrante, limitante. Non che sia sbagliato, per carità, scrivere di questo, poi ovviamente decide innanzitutto la forma, decide anche il modo, decide il tipo di esperienza che si va a raccontare. Però non voglio sentirmi imprigionato in questa forma, anzi io sono un grande sostenitore proprio dei diritti primari del romanzesco, quindi della finzione, dell'immaginazione, ancora una volta. In questo mi accodo a maestri molto più grandi di me, penso a Milan Kundera, che ha rivendicato più volte questo fatto, o a uno scrittore che amo molto come Danilo Kish. Mi sembra anzi mortificante l'idea di chiudere la forma romanzo in qualcosa di così, di preconcetto.
Danilo Kish, che però scrive frammenti.
Sì, è uno scrittore decisamente diverso a questo punto di vista.
Mentre Milan Kundera scrive romanzi. È difficile pensare che abbia trovato i suoi modelli nella letteratura italiana. Questo sembra un grande romanzo italiano nel senso in cui si parla di grande romanzo americano.
È una questione su cui ho riflettuto un po' di recente. In effetti gran parte della nostra tradizione è formata da romanzi, dico piccoli non solo per estensione, ma magari diciamo più compatti. Ecco, in realtà poi le eccezioni ci sono e sono palesi. Nievo, piuttosto che un libro che ho sentito molto vicino, che è Il cavallo rosso di Eugenio Corti, e poi vabbè L'elefante nel tinello che è Manzoni. Però nessuno di questi, a parte Nievo, copre una dimensione così vasta in senso temporale, e quindi effettivamente nuotavo un po' in acque magari poco mappate, quello sì. Quindi pur avendo sempre molto vicini alcuni riferimenti del Novecento italiano, penso a Testori, penso a Paola Drigo, penso al Fenoglio di una questione privata, a Eugenio Corti che ho già citato, guardavo forse a esperienze altre, magari anche mitteleuropee o così.
Soltanto parole, sempre quelle maledette parole, è una delle frasi che si leggono in queste oltre 900 pagine. È un tema che ritorna nel bene e nel male, perché ci sono le parole della dittatura e le parole della poesia.
Questa è una delle proteste di Maurizio Sartori contro suo figlio Gabriele, che è un poeta, un intellettuale in erba, per così dire. E Maurizio è un uomo d'azione, per così dire, mal sopporta le parole. Gabriele invece comprende che un linguaggio più accurato, un linguaggio più attento possa definire meglio anche la nostra esperienza della realtà o la realtà stessa. Tant'è che questo incontro-scontro tra padre e figlio avviene proprio negli anni del fascismo, in cui altre e ben più terribili parole molto così semplificatorie e brutali venivano pronunciate. E chiaramente per uno scrittore questo, al di là del romanzo in sé, è un tema essenziale.
Quattro generazioni, lo abbiamo detto prima, vogliamo tratteggiarle brevemente senza togliere le sorprese al lettore, le svolte, i colpi di scena, è un romanzo anche con molti colpi di scena.
Certo, la prima generazione è quella di Maurizio Sartori e Nadia, la sua moglie, e si svolge sostanzialmente nel Friuli rurale e poi a Udine, nella città, dove nascono e crescono i tre figli, che sono Gabriele, Renzo e Domenico, i quali per vie traverse poi emigreranno, se ne andranno dal Friuli, cercando ognuno una propria forma di realizzazione, anche sociale, non soltanto una fuga dalla dimensione paterna che li opprime. Questa generazione poi appunto si sposterà in Lombardia, Gabriele diventerà un piccolo borghese, un insegnante, un piccolo intellettuale di provincia, chiamiamolo così, mentre il fratello Renzo farà l'operaio a Sesto San Giovanni. La terza generazione, quella dei loro figli, è una generazione un po' più in fuga, ancora in fuga, rilancia quest'idea di fuga. La parte cruciale probabilmente della loro formazione sta negli anni 70, anche se tre di questi quattro nuovi Sartori di politica si interessano ben poco, è solo una, Eloisa, la primogenita di Gabriele, che aderisce al movimento libertario, al movimento anarchico. L'ultima delle generazioni di Sartori, che è quella nata all'inizio degli anni 80, in realtà è composta soltanto da due protagonisti, i quali senza cercare, cercando di non svelare troppo, in qualche modo incarnano in forme diverse quella costante ribellione, quella inquietudine e anche quel dolore tipico della famiglia Sartori che da fisico e concreto e sociale, quindi fame, freddo, fatica, lavoro, eccetera, diventa sempre più sottilmente interiore e quindi con, insomma, anche un po' al passo coi tempi, una sofferenza più psichica, per così dire.
Giorgio Fontanago scrive proprio verso la fine del romanzo: la sofferenza si conservava come l'energia, i nonni e i genitori sopportano il dolore fisico, la fame soprattutto, che con gli occhi di oggi sembra così remota e invece era così concreta, e ora che questo era terminato a loro spettava un destino di ferite interiori.
Queste sono parole di Letizia, che poi è un personaggio assolutamente fondamentale per l'economia di tutto il libro, ma qua veramente mi fermo perché sto per dire troppo. E quest'idea di Letizia, per cui in qualche modo superando anche quest'ultimo scoglio, cercando di elaborare quest'ultimo scoglio di dolore interiore, si può non soltanto provare a vivere una vita degna, una vita serena, ma anche guardarsi indietro e così mettere le mani nel vibrante mistero delle vite che sono passate prima di noi, appunto.
Vite che non sono la nostra, eppure sono la nostra.
Eh sì, perché inevitabilmente con uno sguardo carico di compassione tutte queste vite che sembrano anche così frammentarie e disperse, che non sembrano comporre una famiglia, perché poi i Sartori sono anche divisi l'un l'altro, sì, per tutto l'arco del romanzo non hanno, a volte non hanno neanche dei rapporti, però uno sguardo appunto che sappia vedere la trama di sottofondo, che sappia vedere ciò che li mette in comune nelle diversità, riesce a riscattare forse quest'idea di famiglia, di stirpe.
Ci sono molti litigi, ci sono gli amori, ci sono i disamori. Un solo paradiso, che era il suo romanzo precedente, Giorgio Fontana, era una storia appunto di disamore milanese. Qui c'è Milano, ma c'è anche molto Hinterland.
C'è molta provincia, sì. Si parte con una remota provincia friulana, si arriva con la provincia, con l'Interland milanese, che ha diversi volti. Prima è l'Interland delle fabbriche, anche delle grandi lotte operaie, quindi Sesto, Cinisello e dintorni tra gli anni 50 e gli anni 60 e poi negli anni 70. Ma è anche, sono anche i sobborghi addormentati, i grandi dormitori, le cittadine dove il tessuto sociale va spegnendosi sempre di più a partire dagli anni 80 fino ad arrivare ai giorni nostri, e sono luoghi che progressivamente si svuotano del loro significato comunitario e perdono anche, non sono mai stati particolarmente belli, ma perdono anche le ultime tracce di valore estetico, per essere poi consegnati a noi nella contemporaneità come quelle zone molto piatte, molto vuote, che conosco anche bene per ragioni così biografiche.
Molto poco romanzesche, si direbbe a prima vista.
Molto poco romanzesche, senz'altro, ma che al contempo possono stimolare, proprio per il loro vuoto, la possibilità ancora una volta di una fuga sognata, una fuga realizzata, o al contempo dare la spinta per una realizzazione differente da quella del resto qui, faccio la mia vita qui e così via. Quindi ad esempio l'adesione a una politica o la ricerca di se stessi nell'arte o nella fotografia, come uno dei protagonisti, il primo figlio di Gabriele, Davide, che diventerà poi un fotografo di successo. Quindi è vero che di per sé forse hanno poco di romanzesco, anzi togliamo pure il forse, non hanno affatto molto di romanzesco, però il romanzesco è qualcosa che allinea anche nei luoghi insospettati, e compito di uno scrittore è anche andare a stanarlo, secondo me.
È compito di uno scrittore raccontarle e renderli romanzeschi, io credo.
Assolutamente, assolutamente sì.
Soltanto una storia, o ci credi o non ci credi, fine del discorso. È un'altra frase di quelle che ho annotato leggendo prima di noi di Giorgio Fontana e potrebbe essere la descrizione del lavoro del romanziere.
Ah sì, io credo che un romanziere debba innanzitutto tenere presente le ragioni della storia che vuole raccontare, dei suoi personaggi, e vestirli con una forma, una lingua che siano appropriati. Quindi anche al pensare al linguaggio adatto a questo romanzo ho puntato su un linguaggio che abbia una sua freschezza, un suo brio, magari sacrificando dei momenti di indugio, ma per ragioni strettamente connesse al tessuto della storia. E poi la storia richiede un atto di fede in qualche modo da parte dello scrittore e da parte anche del lettore, perché si tratta di sospendere, come diceva Coleridge, l'incredulità e lasciarsi accompagnare e vivere insieme ai protagonisti questi eventi. E da questo punto di vista ancora una volta rimane cruciale l'effetto realizzato dalla lingua proprio.
E a Giorgio Fontana, prima di noi, esce da Sellerio. Giorgio Fontana ha citato Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Un gigantesco romanzo che in maniera quasi sotterranea è arrivato alla sua 32esima edizione, pubblicato da Ares, una casa editrice di area cattolica. Anche Il cavallo rosso è una saga familiare. I Riva sono piccoli imprenditori tessili che vivono a Nomana, paese immaginario della Brianza che sta per Besana, il paese dove Eugenio Corti è nato nel 1921 e morirà nel 2014. Gerardo Riva ha vari figli, tra cui Ambrogio e Pino, che verranno chiamati alle armi. Le vicende personali della famiglia si intrecciano con quelle di personaggi famosi: Don Gnocchi, padre Agostino Gemelli, Palmiro Togliatti. Fino al 1974 è a referendum sul divorzio, a cui il cattolico Eugenio Corti era fieramente contrario. Diviso in tre parti, con titoli riconducibili all'Apocalisse di Giovanni, appunto Il cavallo rosso è uno di questi, conta 1300 pagine. Geronimo finisce qui. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.